podcast dalla parte del torto.
Ci capita molte volte di discutere su quanto sia difficile diffondere una notizia diversa da tutte le altre, o magari provare a dimostrare una scoperta scientifica scomoda alla società. Spesso ci chiediamo quali artisti o musicisti nel corso della storia siano spiccati rispetto agli altri e perché. Magari abbiamo un interesse per i tanti cambiamenti politici e storici che segnano le vicende di una nazione, o siamo solamente curiosi di sapere qualcosa in più su un movimento letterario che si contrappone maggiormente agli altri. Oggi noi ragazzi di Radiofonicamente parleremo di tutto questo, andando controcorrente.
Ehi, siamo Fares,
Mira e Giorgia
della Terza H. E oggi, partendo dalla libertà di informazione, uno dei problemi più controversi della nostra era moderna, vi parleremo delle notizie controcorrente. Da quando i mass media sono diventati il mezzo prevalente per far diffondere notizie su larga scala, molti hanno cercato ogni possibilità, ogni occasione per lamentarsi di censura. Ma non sembra esserci una vera e propria definizione di censura, quindi che cos'è esattamente?
Secondo me è l'atto di nascondere fatti per non tenere conto personale. Una cosa da tenere sempre in mente è che questi mass media sono un vero e proprio business, fatti e da per soldi. Ma non solo questo, anche le più importanti testate giornalistiche sono di proprietà politica e che provano a far passare per buona la propria visione della storia.
C'è da ricordare però che abbiamo menzionato solo lo status dell'informazione negli stati democratici. Per quanto non si tratti di un sistema perfetto, potrebbe essere molto peggio.
Certo, un esempio che mi viene in mente è il Great Firewall cinese, coniato ironicamente poi da una rivista del 97. Si tratta di un progetto da parte del governo del paese che comporta la censura di tutto ciò che viene considerato dannoso. L'unico giornalismo concesso è quello emanato direttamente dal partito reggente. Questo va ovviamente contro i valori occidentali, perché il popolo non ha diritto libero di stampa e di parola.
Oltre alla libertà di parola, le persone non possono avvenire a conoscenza di quello che accade. E le informazioni che riceviamo non possono essere definite vere, perché nemmeno coloro che si trovano in quella situazione vengono a conoscenza della verità. Figuriamoci noi.
Già che ci siamo, possiamo nominare la situazione corrente in Russia in questo periodo alquanto variegato. Vediamo che i protestanti che manifestano in città come San Pietroburgo o Mosca, che vengono arrestati, e la maggior parte della popolazione è contro la guerra. Ma comunque il governo continua a completare le proprie missioni.
Cioè, si può essere arrestati per aver espresso il proprio dissenso contro la guerra? Che mondo in cui viviamo?
Bizzarro, ma è così. Si rischia la prigione anche solo per dei post su internet, che poi vengono classificati come dannosi per la nazione. È evidente che si tratta di una patetica scusa per giustificare un regime quasi autocratico in guerra.
Beh, in questo momento non penso che potremmo dare un giudizio oggettivo sui fatti, considerando che non conosciamo l'oggettività di essi. Voglio dire, per farla semplice, che a dei ragazzi italiani di terza media non giungono tutte le informazioni che raccontano ciò che sta accadendo.
Sì, esatto. Quando una notizia può risultare scomoda, alla fine in qualche modo viene sempre fatta sparire. Io personalmente ho un immenso rispetto per chi riesce ad andare contro tutto questo, a combattere per la propria autonomia. Purtroppo la notizia che fa scalpore è raramente corretta. E come dicono molti giornalisti, alcune storie sono troppo convenienti per verificare la legittimità.
Non sono d'accordo completamente. Cioè, nonostante i vari comodi e le testate, credo che le notizie che riceviamo siano relativamente affidabili, grazie all'aiuto poi di questi che osano sfidare questi regimi ed andare avanti nel percorso per la libertà.
Beh, anche se le grosse testate seguono interessi economici, abbiamo dei giornalisti indipendenti che cercano di portarci notizie non influenzate da propagande varie, dalla censura internazionale o dal sensazionismo.
Certo, però, con il diffondersi di notizie differenti si rischia di creare molti conflitti. Credo che la verità non debba mai essere nascosta. Penso piuttosto che vada gridata affinché possa giungere in ogni angolo del mondo, nelle orecchie di tutti.
Vorrei concludere il discorso con una metafora. Il giornalismo indipendente è come una goccia in mezzo ad una cascata che tenta di risalire, tenta di cadere verso l'alto. So che in questa puntata potremmo aver affrontato temi complessi come la libertà di informazione, di espressione, di stampa. Sono argomenti che mi stanno molto a cuore, come di fatto a tutti noi. Quindi sì, vogliamo salutarvi con la speranza che le rubriche successive riusciranno a strapparvi un sorriso. Alla prossima.
Arrivederci.
Arrivederci.
In aeroplano, seduto sul cilindro della benzina, scaldato il ventre dalla testa dell'aviatore, io sentì l'inanità ridicola della vecchia sintassi ereditata da Omero. Bisognò furioso di liberare le parole, traendole fuori dalla prigione del periodo latino. Questo ha naturalmente, come ogni imbecille, una testa, previdente un ventre, due gambe e due piedi piatti, ma non avrà mai due ali. Appena necessario per camminare, per correre un momento e fermarsi quasi subito sbuffando.
Ma cosa sta dicendo?
Gabriele, mi sa proprio che ti toccano le solite spiegazioni. Ma prima le presentazioni. Io sono Claudia.
Gaia.
E Gabriele. E siamo qui per la rubrica di Letto e Riletto. Ma, amici, comunque io vi ho appena fatto onore del primo manifesto tecnico della letteratura futurista, scritto dal celeberrimo Marinetti in persona.
Futuche?
Futurismo.
Ah sì, il movimento letterario.
Movimento letterario. Ma sì, dai, sminuiamolo. Perché non un pensierino di un paio di perdigiorno? Ti ho appena citato la più maestosa e levigata corrente artistica culturale del passato secolo, la quale sola è stata capace di illuminare, anzi, adoperiamo termini tecnici, azionare, muovere un'innaturale infinità di menti, la cui seguente influenza sul pianeta Terra ha provocato un tale impatto da poterne vedere ancora oggi delle tracce, sulle quali siamo stati capaci di costruire la società che ora come ora ci accoglie.
Scusi, Supremo, mi perdoni.
Boh, comunque io non mi ho sentito parlare. Marinelli, no, non mi dice nulla.
Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti.
Italiano?
Diciamo geneticamente.
Beh, nasce ad Alessandria d'Egitto nel 1867, da genitori italiani, appunto. Fondò il futurismo nel 1909, anno in cui scrisse il suo primo rinomatissimo manifesto.
E in cosa consisteva?
Cosa?
Il futurismo, no?
Ah.
Quali erano le sue idee?
Marinetti andò contro la corrente letteraria di quel tempo, creandone una che esaltasse le nuove tecnologie.
Infatti i futuristi si distaccarono completamente dai precedenti scrittori che erano legati al passato, che poi divenirono soliti a definire passatisti. Già si voltarono e misero gli occhi su qualcosa di molto più nuovo, di molto più inedito, appunto l'innovazione. Macchine, aerei, treni, di tutto e di più. Una vera e propria rispolverata alle antiquate abitudini letterarie.
Correvano dunque verso il futuro a tutta velocità.
Guarda, non avrei potuto adoperare termini più adatti. Infatti, altra grande fonte di ispirazione per loro era proprio la velocità, il dinamismo. Forse proprio la rapida dell'allora contemporaneo progresso che li affascinava tanto.
E proprio perché amanti dell'ultima novità, veneravano le grandi città industrializzate, perché erano una chiara dimostrazione della vincita della tecnologia dell'uomo sulla natura.
Ma la natura prima non era come una divina sorgente di ammirazione per i poeti?
Hai detto bene. Prima. Gli uomini di Marinetti smisero di degnare, anche solo di uno sguardo, ogni cosa che si sarebbe potuta definire superata o vecchia.
Ma le tanto elogiate rivoluzioni, innovazioni?
Servita.
Rivoluzionarono lo stesso modo di scrivere, annullando ogni genere di regola grammaticale, partendo dall'ortografia e dalla punteggiatura, per poi arrivare ad inventare addirittura nuove forme di scrittura, nelle quali non potevano assentarsi diverse onomatopeiche, proprio per rendere quasi reale ciò che stavano descrivendo.
O ciò che si stava muovendo. E se non erro, gli piaceva anche cambiare la direzione normale in cui scrivere.
In che senso? Com'è possibile?
Beh, chiudi gli occhi e immagina numerose frasi private di ogni sorta di ordine o gravità. Cosa viene fuori?
Un disastro.
Ecco, mia cara, una copertina di un libro futurista.
Proprio il manifesto col quale vi stavo deliziando all'inizio, proseguendo, esplicita chiaramente le regole da seguire per rivelare le ali futuriste su un foglio di carta. Guardate.
Bisogna distruggere la sintassi disponendo sostantivi a caso. Come nascono...
Si deve usare il verbo all'infinito, abbattendo quindi l'io dello scrittore.
Si deve abolire l'aggettivo.
E l'avverbio.
Come la potenziatura. Wow, wow, saranno un inferno questi testi.
Beh, senti questo. Ogni 5 secondi, cannoni d'assedio sventrarre spazio con un accordo, zan, tun, tun. Ammutinamento di 100 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Del certo, di quel zan, tum, tum, spiaccicato, ampiezza 50 km quadrati. Balzare, scoppi, tagli, pugni, batterie, tiro rapido, violenza ferocia, regolarità. Questo basso, grave, scendere, strani folli agitatissimi, acuti della battaglia. Furia, affanno, orecchie, occhi, narici aperti, forza! Che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto, tutto, ta 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 delle mitragliatrici. Strillare a perdifiato, sottomorsi, schiaffi, trac, trac, frustate, pic, pac, pum, tum, pic, pac, tum, pum. Bizzarrie, salti, 200 metri, della fucileria.
È proprio complicato, eh?
Già, sembra quasi scritta per farti mancare il fiato.
Senza virgole, poi.
E da quel che ho capito, si parlava di guerra?
Beh, sì, un'esaltazione.
E come mai questo tema?
Ecco, i futuristi, oltre ad ammirare il progresso e la tecnologia, erano attratti anche dalla guerra, da loro vista, come il supremo mezzo per fare pulizia nel mondo.
E per sprigionare energia vitale.
Era un po' come una prova di valore cataloga uomini, allora.
Esattamente.
Però sai che rottura, parlare sempre di guerra.
Tranquilla. Complessivamente furono molti i temi da loro trattati, e diversi di essi vantavano anche una natura prettamente aliena a quella bellica, che comunque a me non dispiace affatto.
Neanche a me, anzi, mi caricano tantissimo questi testi. Sono ricchi di emozione e adrenalina.
Su questo ti do ragione. Riuscivano proprio bene a trasmettere energia del combattimento.
Però io non concordo sulla loro visione.
Ah no?
No, non la vedo affatto come un'eroica impresa o come un modo per pulire il mondo. Anzi, credo che sia solo un modo violento per acquisire potere, macchiando sempre di più l'umanità, di sangue sempre sprecato.
Ah, io sono d'accordo con te. Rovinano intere popolazioni solo a scopi puramente di potere. Io inoltre mi dispiace tantissimo per tutti coloro che la subiscono senza poterla affrontare in maniera decente e rispettabile.
E invece tu, Gabriele, cosa ne pensi?
Beh, cosa volete che vi dica? La parola guerra, a prescindere, indica ciò che su questo mondo è più oscuro, malvagio ed egoista. È il termine gentile con cui si è voluto diventare soliti a definire le autocarneficine di massa. Già, perché poi chi si dava ad uccidere non è un tedesco o un inglese o magari un ucraino. No, è solo un altro essere umano che, come te, è schermato dall'illusione di combattere per una giusta causa ad armi pari. Quando invece sono i cugini viziati dal denaro che, colmi di potere, muovono le pedine sul tabellone da gioco e ne comandano la sorte. Comprendo i futuristi. Riconosco come la guerra possa essere un mezzo glorioso per far valore al paese che ti fa da madre, esplicitando così tutto il tuo valore e coraggio. Ma non in questo modo. Non come si è sempre fatto, almeno. Violenze, stermini, bombardamenti, attentati e avvelenamenti. Tra l'altro mai per un dignitoso movente nel quale credevano veramente anche i soldati, effettivi esseri ai quali alla fine si sciolgono le ginocchia. Dulce e decorum est pro patria mori. È dolce e dignitoso morire per la patria, ma non così. No, non più.
E meno male che doveva essere una cosa allegra.
Penso se avessimo dovuto parlare della morte.
Beh, non avremmo avuto scampo.
Forse ho un'idea per tornare sulla retta via radiofonica.
Insieme?
Vai! 3-3-3, fru-fru-fru, iu-iu, ui-ui, il poeta si diverte. Pazzamente, smistratamente, non lo state a insolentire, lo state a divertire.
Cucurururururucucu, cucucucucucucu, cosa sono queste indecenze, queste strofe bisbetiche? Licenze, licenze, licenze poetiche, sono la mia passione.
Fra-fra-fra, tra-tra-tra, para-para-para, la-la-la-la. Non è vero che non vogliono dire qualcosa, vogliono dire...
Come quando uno si mette a cantare senza sapere le parole, una cosa molto volgare, ebbene così mi piace di fare. A-e-i-o-u, a-e-i-o-u. Infine, io ho pienamente ragione.
I tempi sono molto cambiati.
Gli uomini non dimandano.
Più nulla dai poeti.
E lasciatemi divertire.
Aldo Palazzeschi?
E chi se no?
Amico, ti abbiamo appena fatto onore di uno dei più divertenti e spensierati testi a stampo. Ecco, semifuturista.
Opaco déjà vu.
Sapete, ho trovato interessante il fatto che qui la parola guerra non sia nemmeno citata.
Infatti, e inoltre è farcito di aggettivi e punteggiatura.
Ma Aldo Palazzeschi era un futurista alternativo. Tanto per fare un esempio, ripudiava la guerra.
Incredibile! Più ne so, più l'adoro. Strano che non avessi mai sentito parlare.
Beh, va detto che ha avuto una vita breve. Infatti, se andiamo a vedere la durata di questa corrente culturale e artistica, ci accorgeremo che è nato e morto con il suo grande fondatore.
Marinetti.
E così lo si può dividere, anzi lo si può suddividere in due metà, iniziale e secondo futurismo, nel quale poi avvennero le morti della maggior parte dei suoi membri, per poi concludersi con quella di Marinetti nel 1944.
Eppure avevo letto di opere simili giunte sino al 2000.
Sì, perché alcuni continuarono a scrivere nella seconda metà del secolo, anche se non assiduamente come prima.
Inoltre si diffuse anche in altri paesi, specialmente in Russia e in Francia, che furono enormemente influenzati dall'Italia.
Ma è possibile che in Giappone, con anime e manga, il futurismo non si sia del tutto concluso?
Sì, anche se non sono molto esperta in questo campo, so che Shinya Tsukamoto continua tuttora a produrre film che si collegano attraverso l'immaginario meccanismo e la metallizzazione del corpo umano al futurismo.
Pazzesco.
Mi chiedo se ora si avrà mai un'effettiva fine.
Beh, probabilmente no.
Morirà. Morirà quando perirà l'immaginazione e l'entusiasmo. Mai.
Va bene, allora adesso grazie mille, concludiamo questa rubrica salutandovi tutti quanti.
Sì. Qui salutano Gabriele,
Gaia
e Claudia.
Buona giornata.
Arrivederci.
Arrivederci.
Ciao, noi siamo
Priscilla, Gioia
e Mirko. Conduciamo la rubrica di Musicalmente.
Controcorrente. E come non pensare a De André? Un uomo che, come disse proprio lui, sceglie la solitudine e come artista si fa carico di interpretare il disagio rendendolo qualcosa di utile e bello.
Conosciuto anche come Faber, è difficile dire cosa lui fu per la musica italiana, che è un'impresa piuttosto ardua per chi scrive, considerando che le parole eventualmente usate, potrebbero risultare troppe o troppo poche.
Definito il cantatore degli emarginati o il poeta degli sconfitti, per la sua tendenza a parlare nelle sue canzoni degli umili, dei poveri e a descrivere la vita dei ribelli, emarginati, tossicodipendenti, alcolizzati, prostitute e transessuali.
Beh, più o meno coloro che vengono definiti diversi proprio dalla società in cui viviamo. Più in generale coloro che viaggiano in direzione ostinata e contraria con il loro marchio speciale di speciale disperazione.
E erano questi gli eroi dei testi di De André, coinvolti in romantiche disfatte, magnifiche illusioni e feroci ingiustizie.
In poche parole, De André ha cantato tutto ciò che l'Italia democristiana non avrebbe voluto dire.
Cosa sapete riguardo alla sua vita?
Studia in un liceo classico e si diploma nel 59, anno in cui coincide la svolta del jazz, con il Modern Group Jazz. Sposa Enrica Rignon, da cui avrà un figlio chiamato Cristiano, anche se poi nel 1974 si fidanzerà con Dori Ghezzi e insieme a lei fonderà un'etichetta, la Fado, con la quale producono vari dischi.
Oltre a lettere e medicina studiò anche giurisprudenza, che lasciò a soli 6 esami dalla laurea.
Da piccolo frequentò una scuola di suore, è proprio in quel periodo che inizia a prendersi lezioni di violino, successivamente alle quali inizierà anche lui a studiare la chitarra.
La chitarra fu uno strumento molto importante per lui.
Ho una curiosità.
E dici, sei sempre così tanto curiosa?
Non posso farci nulla. Quando si esibì per la prima volta?
Fammici pensare, nel 50?
Proprio così, ad uno spettacolo di beneficenza organizzato al Teatro Carlo Felice dell'Auxilium di Genova. Hai altre curiosità, cara Priscilla?
Simpaticone.
Smettetela voi due. A proposito di curiosità, sapevate che una volta venne rapito?
Ma dai, non mi dire.
Sì, proprio così. Venne rapito insieme alla compagna Dori Ghezzi dall'anonima sarda. Partì da Genova a Sardegna per dedicarsi ai campi e alla vita in campagna.
Aspetta, questa storia la sto. Dopo 4 mesi di sequestro nacque un altro pezzo della discografia di De André.
L'album intitolato Indiano?
Sì, proprio quello. Il tema dell'album è il confronto tra due popoli, quello sardo e quello dei pelle rossa. Per certi versi affine e per molti diversi entrambi vittime della colonizzazione.
Il suo più grande successo però furono Le Nuvole.
L'album accompagnato dal tour trionfale.
Non avevo finito, mi precedi sempre, ma guarda questo.
Mi scusi, continui pure.
Dicevo, Pape, riguardo al suo album, intitolato Le Nuvole, disse: le mie nuvole sono da intendersi, come quei personaggi ingombranti della nostra vita sociale. Sono tutti coloro che hanno il colore del nuovo, perché il nuovo potrebbe sovvertire le loro posizioni di potere.
Ora posso parlare?
Certo, parla pure.
Sapevate che si stoppò per una durata di 4 anni per poi tornare nel 1996 con Anime Salve, disco amatissimo sia dal pubblico che dalla critica?
Anime Salve. Proprio come dice l'autore, vuole raccontare il significato originario di uno spirito solitario.
Già, sarà però l'ultima perla di De André. Racconto in musica di una vita passata a cantare per chi non ha voce, per gli emarginati e gli ultimi della società.
Le canzoni di Faber non hanno costituito un semplice solazzo per le orecchie, poiché i testi possono essere considerati dei veri e propri componimenti poetici, tanto da trovare posto in diverse antologie scolastiche.
Un po' come La guerra di Piero, una delle sue tante famose canzoni.
L'ispirazione per questa canzone fu lo zio, sopravvissuto del campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. I racconti, il suo ricordo e il resto della vita trascorsa alla deriva segnarono nel profondo il cantautore e la sua sensibilità.
Il testo della canzone inizia con la narrazione di un soldato che cammina, da solo, durante l'inverno. Piero sta combattendo una guerra che non vuole combattere, poiché è stanco di vedere solo morte e distruzione.
Tra i passaggi più famosi della canzone vi è l'incontro di Piero con un nemico, che si trova nello schieramento avversario, ma che versa nella stessa tragica condizione di Piero, indossando però una divisa diversa.
Piero non riesce ad ucciderlo come dovrebbe fare, poiché è un momento di umanità in cui non riesce a sparargli. Questa pietà però non è corrisposta, poiché l'altro soldato, impaurito, lo uccide per sopravvivere.
Anche qui troviamo un po' il tema del controcorrente. In guerra, nonostante si debba combattere e uccidere, c'è chi come Piero, anche se non dovrebbe, si oppone al momento in cui dovrebbe sparare per vivere, ma lui sceglie la morte.
Durante la guerra c'è sempre chi è pronto a combattere e chi vorrebbe rifiutare, ma è obbligato a scendere in campo. Un po' come ad oggi, durante questa guerra tra Russia e Ucraina, soldati, tra cui molto giovani, sono costretti a lasciare a casa mogli, fidanzati, figli, genitori, fratelli e sorelle per combattere, anche se una gran parte di loro ha un cuore e proprio come Piero, pur di non uccidere, si farebbe uccidere.
Ve ne leggo due strofe. Cadessi a terra senza lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono a ogni peccato. Cadesti a terra senza lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia all'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
E concludiamo così questa rubrica con queste due strofe.
Vi salutiamo e lasciamo proseguire la prossima rubrica.
She puts her warm clothes in a storage. She walks down the street looking gray without a coat. Spring has come, she started collecting knowledge. She walks the streets in a thinner skirt that I know. She will be mine, she will be mine, she will be mine. On the street, but where's my courage? Men stare and measure her from head to toe. Spring has come, but my heart's still in the storage. I'm gonna open it up and let it go. She will be mine. She will be mine. She will be mine. Sad story. You see, she'll be mine, yes I know. And sunshine tells you not to worry. She waits for you, don't let her go. Don't let her go. Don't let her go. Don't let her go.
Buongiorno a tutti, io sono DJ.
Io sono Clarissa.
E io sono Cesare.
Oggi tratteremo un argomento legato alla politica europea, la Brexit.
In un momento in cui gli Stati europei collaborano per superare la pandemia, la guerra o crisi economiche, possiamo aver dimenticato che invece, mentre altri paesi hanno chiesto e ancora oggi richiedono di entrare a far parte dell'Europa,
la Gran Bretagna decise invece di uscire, andando proprio controcorrente.
L'Unione Europea è ancora oggi un gruppo di 27 paesi che cooperano insieme. Le origini dell'Unione risalgono al 1957, quando 6 nazioni formarono la Comunità Economica Europea.
Durante gli anni altre nazioni si unirono e la comunità divenne l'Unione Europea.
Nel 1999 l'Eurozona, un gruppo di paesi che usano l'euro come loro moneta, fu stabilita.
Nel 2016 nel Regno Unito ci fu un referendum per decidere se rimanere o non fare più parte dell'Europa.
E chiaramente la maggior parte degli inglesi vota a favore dell'uscita.
E l'uscita del Regno Unito dell'Europa, avvenuta il 31 gennaio 2020, è proprio chiamata Brexit.
Ma per cosa sta Brexit?
È un nome composto da due parole, Britain e Exit.
Appunto, uscita dalla Gran Bretagna. Quando il paese uscì dall'Europa, furono stabilite delle red lines, ovvero dei paletti, delle regole da rispettare.
1. Free movement and migrant rights. The UK needs to defend free movement, take out its fair share of refugees and reject unethical deals, like the one signed between the EU and Turkey. 2. Strong climate change targets. Brexit cannot serve as an excuse for the UK to shirk its historical responsibility for climate change. The UK must work with the EU to secure at least an 80% cut in CO2 emissions by 2030. 3. No toxic trade deals. The UK must reject TTIP, CETA, and TISA, deals that threaten our public service and lock in privatization while handing unprecedented power to corporations.
4. Protect human rights. The UK cannot leave the European Convention on Human Rights or repeal the Human Rights Act. To do so would be a green light for those who wish to abuse human rights across the world. 5. Protect workers' rights. Gains in workers' rights, which have come from EU law, like paid holiday, maternity leave and decent treatment for temporary workers, must be retained. 6. No to tax haven UK. Brexit must not turn the UK into a hedge offshore tax haven. The UK's financial sector must be properly regulated if it wants to access the European market. 7. Safe and sustainable food. The UK must maintain EU food safety standards and set up a fairer, more sustainable agricultural policy that does not undermine progressive change in the rest of Europe.
In pratica, anche se uscita dal continente, la Gran Bretagna non si esclude dagli impegni europei riguardo l'ambiente, i diritti dei civili, eccetera. Giusto?
Sì, è un po' come un patto. Il Regno Unito è autonomo e separato dall'Europa, ma più o meno esercita gli stessi valori, applicando però usanze e regole diverse, chiaramente.
Il Regno Unito, quindi, non era più un membro dell'Unione Europea. Ma perché scelsero questa via?
The question is, why did this happen? Many British people believe that their country is different from the rest of Europe. They say that Britain developed for hundreds of years as a separate entity, producing its own special and unique culture. For example, driving left or the imperial system.
Those that vote Leave feel that the EU did more harm than good. Perhaps it gave peace, but they think that it also took away the right of the British people to govern themselves, to control their own economy, borders and immigrations.
Insomma, sentirono di aver sviluppato un altro tipo di mentalità e di usanze e pensarono che il continente europeo gli abbia tolto i diritti essenziali, tra cui governare in autonomia.
Il guidare a sinistra è una delle usanze inglesi che incuriosisce di più i turisti nel paese. Ma questo non è tipico solo del Regno Unito, ma anche del Giappone, dell'India, l'Australia e tanti altri.
Da dove nasce questa abitudine? In realtà le origini dalla guida a sinistra risalgono all'epoca medievale, quando il mezzo di trasporto più usato era il cavallo e spesso serviva la mano destra libera per frustarlo o per estrarre la spada.
Dopo la Rivoluzione francese, Robespierre ordinò ai cittadini di circolare a destra per protesta contro la Chiesa. Poi Napoleone diffuse tale usanza nei paesi occupati, non avendo però conquistato l'Inghilterra, e in Gran Bretagna rimase la guida a sinistra.
The British feel that even geographically their country is not really part of Europe. This perception is so common that some dictionaries, like the Collins Dictionary, have a special British definition of the term Europe, the continent of Europe, except for the British Isles.
Se ho capito bene, quindi neanche geograficamente gli inglesi si sentirono parte dell'Europa.
Proprio così.
Ma la storia racconta qualcosa di differente. Infatti il Regno Unito non fu mai completamente isolato dagli affari europei. Ad esempio, partecipò ad entrambe le guerre mondiali sul continente.
Già, la Seconda Guerra Mondiale è stata davvero una tragedia.
Tanto che molti politici europei volevano finire definitivamente la guerra in Europa.
E loro hanno trovato un modo semplice ma funzionale. Se gli stati europei avessero cooperato e fossero diventati dipendenti l'uno dall'altro, non sarebbero più entrati in conflitto.
E così è stato.
Sai cosa disse Winston Churchill, il primo ministro britannico?
No, non lo so. Diccelo.
We hope to see a Europe where men of every country will think as much of being a European as of belonging to their land, and that without losing any of their love and loyalty of their birthplace.
No, scusa, non ho capito. Lo puoi dire in italiano?
Speriamo di vedere un'Europa dove gli uomini di ogni paese penseranno più a essere europei che ad appartenere alla loro terra nativa. E questo senza perdere niente del loro amore e lealtà per il luogo onore di nascita.
Che belle parole! Mi è sempre piaciuto questo Winston.
Già, è un uomo intelligente e forte.
Comunque, insieme al Regno Unito, condividiamo il loro motto dell'Unione Europea.
United in diversity.
Uniti nella diversità.
Un po' ci dispiace che i britannici abbiano voluto separarsi, andare controcorrente, al di là del canale della Manica.
Ma dopo tutto, ogni scelta ha le sue ragioni.
E resteremo sempre uniti dal fatto che siamo umani e siamo cittadini del mondo.
Bye!
Undone and I can't forget about it. Undone and I. Qui alla radio conduciamo la rubrica Liberamente, la singolarità del singolo. Al microfono Fares,
Melissa
e Matteo.
Tratteremo l'argomento di oggi parlando di un esperimento molto famoso, ideato dallo scienziato Solomon Asch. Ma prima di parlare del singolo, tocca parlare di come si creano i gruppi.
Lo spiego io. Nel tempo l'uomo ha cominciato a creare dei gruppi, cioè degli insiemi di persone che si uniscono per un bene comune. Oggi noi le chiameremmo società.
Certo, però il semplice trovarsi in un gruppo può far perdere al singolo la propria identità individuale. Così possiamo introdurre Solomon Asch, uno psicologo polacco estremamente brillante, che tramite un esperimento, quasi banale, prova che noi umani, per natura, tendiamo ad assimilare il comportamento degli altri, forse per non sentirci esclusi o forse per non voler spiccare troppo rispetto agli altri.
L'esperimento di cui stiamo parlando è stato ideato nel 1956 ed in un contesto storico simile. Questo esperimento era quasi impensabile. Il concetto della psicanalisi si stava rafforzando proprio in quel periodo e immaginare di compiere studi sulla personalità e conformità umana era alquanto strano, ecco.
Ciò che rende efficace questo esperimento è che in sé è abbastanza semplice. Abbiamo alcune persone in una stanza, le quali sono per la maggior parte attori, ed una sola persona che non lo è, che è proprio quella che verrà analizzata e ovviamente non è al corrente. I partecipanti verranno sottoposti a diversi quesiti, dalla risposta molto semplice e intuitiva.
Una di queste domande era quella di dover scegliere tra tre linee di misure molto differenti, quale fosse quella più lunga. Domanda semplice, vero? Beh, non proprio, e c'è una ragione specifica.
Questi attori sono istruiti a dare risposte sbagliate a queste domande, con lo scopo di osservare se il soggetto seguirà la massa oppure oserà sfidarla con il rischio di sentirsi emarginato.
I risultati sono sorprendenti. Il 76% delle persone ha assecondato la massa con una risposta chiaramente sbagliata in almeno una delle domande e il 5% l'ha addirittura seguita in ogni risposta. Credo che ognuno di noi direbbe che non avrebbe mai ciecamente seguito il gruppo, ma trovarsi in questa situazione è completamente diverso. Andare contro tutti, rispondendo in maniera differente dal resto, è spesso molto convincente come avversativo.
Già, da tutto questo possiamo ricavare che il conformismo è un'arma molto potente, in grado di manipolare un umano come nient'altro. Si tratta forse di una sorta di meccanismo mimetico, della sicurezza di sentirsi parte di qualcosa di più grosso. È difficile condannare questo comportamento perché, in fondo ne siamo tutti vittime nelle piccole e nelle grandi cose.
Ovvio, infatti ci sono degli esempi più comuni che si possono fare lo stesso concetto. Possiamo per esempio pensare a quando ci si mette a ridere e quando tutto il resto del gruppo sta ridendo anche se non ne comprendiamo bene la ragione. È interessante come questo succede in modo completamente automatico. Spesso, anche se si ha l'intenzione di andare controcorrente, non è detto che ci si riesca.
Inoltre, quando succedono queste cose, il nostro cervello cerca sistematicamente di trovare un alibi per convincerci che c'era una ragione in primo luogo. Oltre che interessante, come hai detto tu, è soprattutto spaventoso. Ci forziamo ad essere d'accordo con qualcun altro senza nemmeno accorgercene.
Sono assolutamente d'accordo con te. Per quanto la trovi una realtà triste, non penso che sarai mai in grado di contrastare l'idea comune. Rischiare di sentirmi diversa, non ne ho la forza necessaria.
Io onestamente non credo che avrei seguito il gruppo, perché sono spesso il primo a contestare i fatti. Comportarsi da yes man, secondo me, è una mossa sempre azzardata. Bisogna contestare ogni autorità per mantenere una propria autonomia mentale.
Naturalmente troviamo delle eccezioni in questi esempi, come abbiamo visto anche nel test, ma è solo un misero 24% delle persone che è andata contro il gruppo, rispetto al 76% delle persone che invece l'ha seguito. Non bisogna generalizzare però. Alcune volte seguire il gruppo non elimina la propria individualità. Anzi, può risultare positivo nel raggiungimento del bene comune. Vi pongo una domanda. Secondo voi, quando è che si deve andare controcorrente?
Secondo me il gruppo è positivo se viene rispettato il pensiero singolo e nonostante le differenze si riesca a raggiungere l'obiettivo finale senza oppressione. Bisogna andare controcorrente se, appunto, le libertà individuali del membro come persona non vengono rispettate appieno.
Secondo me a questa domanda ci sono diverse risposte che variano attraverso naturalmente diversi fattori, come il gruppo che il soggetto frequenta, le comunità in cui vive e la sua personalità.
Secondo me invece la risposta a questa domanda è più complicata di così. Infatti non penso che ci si debba soffermare su quanto sia conveniente, poiché secondo me è un tratto del nostro carattere, che si può possedere o meno. Andare controcorrente non è però sempre la risposta esatta, così come non lo è conformarsi perennemente agli altri. Andare controcorrente può risultare talvolta più pericoloso, vero, ma dà la possibilità di dimostrare di possedere una forte personalità ed un grande coraggio.
Con questo bellissimo pensiero, che vorrei dirlo, mi ci ritrovo parecchio, possiamo dire che la nostra rubrica è finita. Speriamo che questa rubrica abbia svegliato quell'animo ribelle che è in voi. Vi invitiamo molto a ragionarci su.
Speriamo moltissimo che la trasmissione vi sia piaciuta. Vi saluto.
Buona giornata.
Alla prossima.
I feel the pressure climbing up in the atmosphere. I start to lose all function. And between my ears and you don't say nothing to help my fears, and I think you're bluffing, yeah. So go, run from the love before you lose control. I should've known better. If you won't say something, if you won't be clear, I'm sure you're bluffing, yeah. In my head, you're lying next to me. To keep on loving, I feel the pressure climb. Whenever I know you're near, I start to lose all function. But I know I need you here, and you don't say nothing. Left me on red. Well, I wish you were bluffing. To me in my bed.
Uno, due,
tre.
E siamo tornati!
Più riposati.
Più motivati.
Speriamo. Qui Gabriele,
Fabiana
e Christian.
Oggi in un unico termine. Scientificamente.
Controcorrente.
Già, controcorrente.
Contro.
Corrente.
Sì, è di questo che dovremmo parlare.
Ok, ci penso io. Il salmone, nome poi di vari pesci osteiti, atenino perigi, salmonoidi e salmoniformi, tra i quali il salmone atlantico, salmo salar, di colore grigio argenteo, è un pesce tipico dei mari freddi del nord ed è molto apprezzato per le sue pregiate carni. Gli adulti, che superano gli 1,5 metri e raggiungono i 25 kg...
Ma cosa hai capito?
Più controcorrente di così...
Si muore.
Esci un attimo dall'ottuso mondo della superficialità e avventurati nel misterioso universo della metafora.
Metafora, dici?
Beh, allora posso immaginare che la corrente stia per la massa
e l'idea di essa.
E che quindi nuotarci contro possa significare sostenere attivamente un'idea, appunto anticonformista.
Precisamente.
Sai, penso che la mia mente non sia nemmeno vagamente capace di agguantare il disumano sforzo che allora si compie.
Già, difatti tutti sanno che, e questa volta parlo nel vero senso delle parole, nuotare controcorrente, pur se non impossibile, può essere considerato complicatissimo.
E soprattutto faticosissimo.
Sì.
E allora perché non parlare di qualche anima intraprendente che per lo srotolarsi del tempo sia effettivamente riuscita a muoversi contro tale limite?
Grande, ma chi? Galileo?
Ma dai.
Banalità.
Alzi la mano chi qui dentro in ascolto non ne conosce la storia. Nessuno? Ecco.
Beh, allora non penso di avere idee.
E se...
E se?
E se la corrente da contrastare non sia un gruppo di menti effettivamente numerose, ma solo potenti, capaci poi di influenzarne altre contro un determinato nuotatore a loro fine personale?
Spiegati meglio.
Non so, potrebbe essere il caso del grande Claire Patterson.
Colui che determinò l'età della Terra?
Già. E se ne volete sapere di più, ecco nella storia. Chi era Claire Patterson? Claire Cameron Patterson era un geochimico, figlio di un postino. Non andava benissimo a scuola, tuttavia aveva un talento. Era perseverante e metodico, ma soprattutto si rivelò animato da un grande senso di responsabilità che lo portò a salvare l'umanità dal più grande avvelenamento di massa di tutti i tempi. La sua storia inizia con una domanda che da sempre, da quando l'uomo esiste, si compie. Che età ha la Terra? Noi oggi lo sappiamo, ma solo grazie a Claire Patterson. Questa domanda già cercò di essere risolta dal principio. Uno dei primi fu l'arcivescovo anglicano James Usher, che nel XVII secolo interpretò la Bibbia partendo dalla morte del re Nabucodonosor, che aveva data certa, retrocedendo nel tempo, e così cercò di contare relativamente l'età della Terra. Arrivò a stabilire che, secondo lui, il nostro pianeta ebbe origine il sabato 22 ottobre 4004 a.C. alle ore 18. Data che poi oggi sappiamo più che sbagliata. E adesso la vera domanda era: come capirlo in epoca più recente, con gli strumenti che di fatto sono dotati gli scienziati negli ultimi secoli? Potresti immaginare sfogliando la Terra, no? Dopotutto, la Terra, come abbiamo studiato, non è altro un libro che lì è pronto per essere sfogliato. Invece no, perché parliamo di età troppo indietro nel tempo. La Terra, gli strati che allora erano presenti in superficie, adesso sono andati distrutti e persi. E allora cosa fare? Non guardare più sul pianeta Terra, ma altrove, in un posto più lontano, più dimenticato. Tra Marte e Giove, come sappiamo, c'è una fascia di asteroidi che contiene, guarda caso, lo stesso identico materiale da cui si è formata la nostra amata Terra. Noi la chiamiamo fascia principale ed ovviamente ha la stessa età del nostro pianeta azzurro. Perciò, a questo punto, cosa era sufficiente fare? Procurarsi un residuo, un pezzettino di un asteroide proveniente proprio da lì, calcolarne l'età e da essa vedere quanti anni aveva il materiale terrestre. Ma come fare? Allora, per tutto, primo a capire ciò fu il rinomatissimo geochimico Harrison Brown, il quale non faticò per procurarsi un asteroide, lì in America ne erano pieni. Il punto era come calcolarne effettivamente l'età. Bene, usò un metodo molto semplice. Misurò la quantità di piombo che esso conteneva, perché di fatto questa quantità, dopo un periodo costante di tempo, decade, si dimezza. Quindi bisognava solo vedere quanto piombo c'era in quel detrito. Affidò questo delicatissimo compito a un suo allievo, al suo braccio destro, che stava tirando su, uno che prometteva una carriera brillante. Indovinate chi era? Patterson. Così diede uno spettrometro di massa, capace di dividere gli elementi e contarli, e insieme al suo collega George Tilton, Patterson cominciò a cercare di contare il piombo nei resti di meteorite. Tilton, invece, doveva contare l'uranio. Ecco. E qui la storia comincia a farsi interessante, perché mentre Tilton, i risultati di Tilton erano sempre gli stessi, l'uranio che contava era sempre uguale, a Claire Patterson questo non succedeva. Una volta era poco, a volte tantissimo,
e d'improvviso ancora di più. Ma com'era possibile? Forse era il laboratorio ad essere contaminato da altri esperimenti fatti in precedenza? Ecco, così Claire Patterson si trasferisce all'Istituto di Tecnologia di California e inventa il famoso laboratorio sterile e finalmente riesce a calcolare l'età della Terra a 4,6 miliardi di anni. È una scoperta pronta a rivoluzionare il mondo. Claire Patterson ha tutte le carte in regola per entrare nei libri di storia. Per prima cosa, corse a casa e lo disse alla madre. Ma c'era qualcosa che ancora non andava. Perché c'era così tanto piombo? Perché le sue misurazioni contavano tanto piombo? Non era nel laboratorio. No. Capì? Che purtroppo era nell'atmosfera. Immaginate come passò i giorni precedenti. Andava al supermercato e vedeva nella sua mente residui di piombo sui pomodori in scatola, sui carrelli e sui bambini seduti in essi. Era sulle macchine, entrava dentro di noi e forse neanche usciva. Ma perché? Qual era l'effettivo problema? Il piombo. Vabbè, cosa sappiamo del piombo? Ci si fanno i proiettili e le pistole. Ecco, ma il piombo ancora oggi è il secondo elemento chimico più tossico e dannoso per l'essere umano. Perché cosa fa? Noi non ci siamo evoluti per smaltirlo. Questo entra a noi, si attacca nelle cellule e ci danneggia, ci fa del male. Particolarmente dannoso per i bambini, nei quali può causare anche un ritardo, disturbi aggressivi della personalità, fino ad arrivare a regressione dello sviluppo, dolori addominali, cronici e anemia. Negli adulti può ridurre anche al coma. E allora era ovunque. Era utilizzato nelle vernici e nei giocattoli, ma soprattutto nella sua variante di piombo tetraetile, era utilizzato nella benzina come antidetonante. In questa forma è iposolubile, cioè si diluisce nei grassi e perciò a contatto con la pelle può essere letale. La caratteristica fondamentale è che il piombo ha rilevante importanza commerciale. Ecco, per questo motivo le industrie, tra cui l'Ethyl Corporation, cominciarono ad assumere scienziati che con le loro ricerche tranquillizzavano le persone sostenendo che il piombo era innocuo. Uno di questi uomini di scienza è Robert Koch. Cioè, cosa succede? Piombo fa male, sì, io scienziato lo so, ma la gente no, come fa a saperlo? E ha paura, perché qualcuno improvvisamente comincia a dire il piombo fa male, intorno a voi fa male. E loro non sanno cosa fare. Poi però in televisione vedono un uomo con un camice bianco. Ah, un camice bianco, la saprà più di noi. E ci dice che il piombo è innocuo, non ci fa assolutamente nulla. Beh, gli credo, perché no? E allora si continua. Pensate quanto si possa essere sentito solo Patterson in quel momento. E nel frattempo si imbarca per misurare quanto piombo c'è negli oceani e scopre che ne sono praticamente ricoperti e solo in superficie. Ciò significa che parliamo di fatti recenti. È proprio da questo momento che inizieranno i suoi guai. Al principio le sue ricerche erano finanziate proprio da enti collegati a società produttrici di carburanti. Viene da esse convocato e dopo il vano tentativo di dargli soldi per convincerlo ad abbandonare questi studi per concentrarsi su altro, cercano di farlo licenziare. Non ci riescono, ma alla fine gli tolgono i finanziamenti. Inoltre il suo antagonista Koch continua a pubblicare studi pro piombo e ad asserire che non ci sono prove che esso sia nocivo e tossico per l'uomo. I produttori di benzine gli stroncano la carriera e gettano discredito su di lui, ridicolizzandolo di fronte all'opinione pubblica. Era un pagliaccio. Perde in effetti di credibilità agli occhi della gente e delle istituzioni, finché non si imbatte in qualcuno che ancora crede in lui. E pensate, è proprio il governo degli Stati Uniti che gli concede nuovi finanziamenti per continuare i suoi esperimenti. E così gira per il mondo per raccogliere altri dati. In particolare si reca in Groenlandia, dove effettua dei carotaggi nel ghiaccio e scopre che i livelli di piombo nel ghiaccio sono particolarmente nulli fino agli anni 20, proprio a partire dal momento in cui la benzina viene utilizzata in larga scala. Da qui in avanti se ne rilevano livelli sempre più alti. È il più grande avvelenamento di massa della storia fino a quel momento. E così inizia la vera battaglia in tribunale, che guarda caso comincia quando Patterson era ancora in Groenlandia. Ma ciò non fu particolarmente significativo. Fu una battaglia, una guerra sanguinosa e dura, destinata a durare per 20 anni, Il duello, appunto, è stato aspro, ma alla fine, nel 1970, la cosiddetta benzina rossa al piombo viene bandita al commercio. Patterson aveva vinto. Nel giro di pochissimi anni, il livello medio di piombo nel sangue degli americani calò del 75%. Pensate. L'uomo che ha calcolato l'età della Terra aveva finalmente riacquistato la dignità perduta. Patterson, purtroppo, ci ha lasciato nel 1995. Ha sofferto per lunghi anni, non ha avuto la carriera che meritava e ancora oggi è, ahimè, sconosciuto. Chi di voi ne aveva mai sentito parlare?
Io no.
Manco.
Appunto. Ha sacrificato la sua vita per il benessere dell'umanità, dei bambini in particolare, ma anche per tutelare l'ambiente. In Italia la benzina rossa fu bandita il 1 gennaio del 2002. Patterson è a tutti gli effetti un eroe moderno. A lui è stato intitolato un asteroide che, come quello che raccolse in Arizona, si trovava nella fascia asteroidale principale.
Oh.
Penso che ancora non esistano parole per quantificare tanto altruismo e coraggio.
E la morale è...
Che se vuoi il tuo nome su un satellite sperduto nel cosmo, devi salvare l'umanità dal più grande avvelenamento chimico di massa di sempre.
Purtroppo.
Comunque, secondo me, la storia è capace di narrare di peggio.
Sfido.
Immagina. Hai appena rivoluzionato uno smisurato campo scientifico in seguito ad una scoperta capace da sola di rivoluzionare il modo del futuro dell'umanità e della ricerca, quando uno schifosissimo ostacolo ti si pone davanti. È rifiuto popolare incapace di comprendere, perché troppo saldamente radicato nel passato, radici tenute ben saldi da diversi pregiudizi di genere.
Tremendo.
È la storia di Barbara McClintock.
Spara.
Gli anni 50 del Novecento furono cruciali per lo sviluppo della genetica, in primis per l'identificazione della struttura a doppia lega del DNA, ma non solo. Tra gli scienziati che compirono ricerche basilari su meccanismi di espressione genica ci fu la biologa americana Barbara McClintock, che, nonostante l'importanza dei suoi studi, per anni non ricevette particolare interesse da parte del mondo accademico. Nel 1931 aveva già pubblicato uno studio sulla ricombinazione genetica del Gran Turco, dimostrando come il fenomeno fosse dovuto allo scambio di porzioni tra cromosomi omologhi. Barbara McClintock spiegò che ci sono parti di DNA in grado di spostarsi da una posizione all'altra all'interno dei cromosomi e di provocare così mutazioni. McClintock produsse la prima mappa genetica per il mais, che collegava le regioni del cromosoma agli aspetti esterni della pianta. Essa creò un giardino a fianco al suo laboratorio, dove coltivò diverse varietà di mais da studiare. Fu anche un eccellente insegnante. La leggenda vuole che fosse così appassionata del suo campo di studio che, quando le veniva posta una domanda, potesse impiegare un intero pomeriggio per rispondere. Pur trattandosi di una scienziata di successo, la teoria della McClintock venne anche duramente contrastata. Negli Stati Uniti negli anni 50 era molto difficile per una donna fare carriera nel campo della ricerca e ancor di più vedere riconosciuta una propria scoperta. E questo vale anche per una studiosa piuttosto accreditata come la McClintock, che, tanto per far capire la mentalità dei tempi, aveva dovuto iscriversi a un corso universitario di botanica. Però la scienziata fu comunque molto amareggiata per il mancato riconoscimento delle sue scoperte, ma proseguì comunque le sue ricerche fino al pensionamento. In questo caso, per sua fortuna, le tecnologie di ricerca in biologia molecolare progredirono a passo spedito. Negli anni 70 le venne finalmente data ragione. I suoi studi vennero osservati in azione in molti esseri viventi e i lavori della McClintock vennero riscoperti e rivalutati. Così nel 1983 la scienziata vinse il primo premio Nobel per la medicina. La scienziata in seguito affermò: potrebbe sembrare scorretto premiare una persona per essersi divertita così tanto negli anni.
Guarda, senza parole.
E allora ti conviene cercarle, perché di persone così ci sono sempre state. Tuttora esistono e per sempre faranno udire la loro voce.
Dici?
Ne sono convinto. Non ci sono significativi rischi di essere contagiati andando a fare la spesa. E la rassicurante conclusione di uno studio condotto in Germania, nel circondario di Einstenberg, tra i principali focolai di infezioni del paese: 250.000 abitanti, 1.400 positivi accertati e 46 morti. E se non è contraria a ciò che la massa pensa a questa affermazione, non so cosa lo possa essere. Lo studio è stato guidato da Adrich Strick, uno dei maggiori esperti tedeschi, direttore dell'Istituto di Virologia Universitaria di Bonn. Il suo gruppo di lavoro ha condotto un'indagine accurata sulla popolazione di Assenberg per ricostruire i meccanismi di contagio su un campione abbastanza vasto. L'epidemia
Ha spiegato il professor Strick, dopo un'attenta serie di esperimenti alla rete televisiva lussemburghese. Si diffonde quando le persone si trovano a distanza ravvicinata per un periodo di tempo abbastanza lungo. Il ricercatore fa l'esempio delle feste dopo sci nelle località alpine. Per la Germania, uno dei principali centri di irritazione del virus è stata la stazione sciistica austrica di Ischk, dove centinaia di tedeschi si sono infettati e poi a vacanze finite hanno portato il morbo nelle loro città, senza tuttavia aver lasciato residui del virus sulle mensole e sui cassetti di casa.
Affascinante.
Particolarmente.
In ogni caso però va detto che la scienza si è sempre mostrata forte e decisa.
Cosa si fa allora? Non si conclude con una viva?
Eh no, ormai è rito.
Allora, viva la scienza!
Viva gli scienziati!
Qui salutano Gabriele,
Fabiana
e Christian.
Buongiorno, siamo Zoe,
Flavio
e Beatrice.
E per parlare di andare controcorrente acriticamente, cosa c'è di meglio di una chiacchierata su Lucio Fontana?
Aspetta, chi?
Come chi? Lucio Fontana è stato un pittore, scultore e ceramista, di origini italo-argentine. È nato nel 1899 a Rosario, in Argentina, ed è morto nel 1968 a Varese. Aderito al movimento degli astrattisti. Questo grande personaggio è stato ed è tuttora uno dei più discussi dal pubblico.
Ma sì, quello dei tagli nella tela che ogni volta lasciava nel pubblico esterrefatto. Molto spesso i suoi lavori venivano definiti semplici, cosa che in realtà non erano.
Ah, ma adesso me lo ricordo. È quell'artista che ha creato il movimento molto interessante dello spazialismo. So che descriveva i suoi quadri come il gesso che apre la luce al buio e il buio alla luce. Intendeva cioè che le sue opere rappresentavano un ossimoro, il buio luminoso, e diceva: Il buco è l'inizio della scultura nello spazio. I miei non sono quadri, sono concetti d'arte.
Ma di preciso cos'è lo spazialismo?
Praticamente è questa corrente artistica che non si basa sull'arte come immagine naturalistica, bensì su media come luce o vuoto spaziale.
Beh, infatti le sue opere hanno tutte più o meno il titolo di concetto spaziale. La prima, se non sbaglio, si chiama Concetto spaziale attesa. Dopo di essa continuò a fare molte opere simili con il nome molto simile, e ad eccezione di Il cielo di Venezia a mare, Colonna, Mezzogiorno a Piazza San Marco, L'uomo nero, Via Crucis bianca e Mobile con il piano in vetro specchiato.
Ragazzi, ma sbaglio, Fontana ha anche allestito delle stanze buie con delle luci neon?
Sì, ho visto delle immagini fantastiche con delle luci stupende.
Ma per caso avete mai sentito parlare del Manifesto Bianco?
No, io no.
Veramente neanche io.
Beh, lui praticamente descrive se stesso. Infatti, pubblicandolo nel 1946, definisce una nuova arte slegata dai canoni classici e connessa strettamente alle dimensioni di tempo e spazio.
Beh, sicuramente è un artista nuovo e innovativo, e indubbiamente controcorrente per la sua epoca. Ma a voi piace questo personaggio?
Beh, io sulle tele di Fontana riesco a vedere molta originalità e trovo emozionante il fatto che di fronte a esse lui sia riuscito ad andare oltre ai colori e ai pennelli e che abbia espresso se stesso nel modo più rappresentativo per lui. Inoltre non trovo affatto uno spreco usare la tela in modo differente dal solito, perché se tagliarla o bucarla piuttosto che colorarla ci rende felici e ci permette di esprimerci, non si può di certo considerare sbagliato.
Io penso che la gente per molto tempo l'abbia sottovalutato e penso che, così facendo, abbia appiattito la sua intera arte. I suoi lavori non erano solamente dei tagli o dei buchi, erano qualcosa di più profondo, come cercava infatti di dimostrare. Agiva come se volesse deformare la realtà e farci fuggire da essa, portando alla luce un altro mondo parallelo al nostro, quel misterioso mondo che si apre oltre lo squarcio. Tuttavia, capisco che il suo messaggio possa non essere subito chiaro.
Invece, secondo me, l'idea di Fontana è molto originale, come ha detto Bea, e ribadisco che alcuni potrebbero pensare che il lustro che lui seguiva sulle tele potrebbe risultare uno spreco, ma come ha detto Beatrice non è così. La sua è un'idea completamente nuova, che nessuno prima di lui ha mai fatto. Noi esseri umani, per come siamo fatti in natura, siamo abituati a criticare il nuovo, ma dovremmo provare a percepire il vero significato di quegli squarci, che possiamo vedere anche come delle ferite. Io penso che le opere di Fontana, se riusciamo a comprenderle, ci riservano molto più di quello che vediamo a occhio nudo. Gli amanti dell'arte, infatti, non valutano solo come è realizzata e la tecnica con cui viene creata un'opera, ma anche il significato nascosto che molti artisti, come lui, tendono a lasciare implicito.
Ragazzi, ma non vi sembra un po' strano definire arte la sua? Voglio dire, con questo termine abbiamo sempre indicato disegni o pitture o sculture. Lui stesso anche definisce ciò che crea come concetti d'arte, ovvero un'idea di ciò che cos'è, ma non di essa in sé per sé.
Ho da dirti che innanzitutto hai fatto una rima molto simpatica, e sì, penso che considerare l'arte ciò che fa Fontana sia giusto, perché esprime se stesso attraverso un nuovo metodo, perciò il suo è un metodo nuovo di fare arte.
Beh, la sua è semplicemente arte controcorrente.
Sì, direi che l'hai saputo descrivere perfettamente.
Io direi che ci tocca tornare in classe a studiare, ma volevamo ringraziare tutti per aver ascoltato la trasmissione della nostra classe.
Alla prossima!
Un saluto da tutta la terza H. Dai, andiamo!